Parlavamo di libertà di pensiero, libertà d'azione, libertà di decidere del proprio destino, libertà di impresa, libertà economica, insomma un concetto molto più ampio, che non è soltanto di libertà nel senso di liberare il proprio territorio, quindi un motivo molto più ampio, omnicomprensivo di libertà e non, come ho detto prima, considerare la libertà come una sorta di motivo ordinamentale. Ora, abbiamo parlato di Herder, volevo dire che anche in un illuminista quale Rousseau il senso della nazione è connesso strettamente ad un generale atteggiamento antirazionalistico e antilluministico. Soltanto che Rousseau fa questa osservazione alla quale attribuisce un significato negativo, naturalmente, è una considerazione di fatto, non è un giudizio di valore. La presenza di elementi antirazionalistici e antilluministici è per Rousseau un dato di fatto e testimoniano come sia ormai affermatosi l'appello al sentimento contro la ragione, cioè l'appello di quello che c'è di individuale nell'uomo contro quello che è comune a tutti gli uomini. Il senso politico, la volontà d'azione collettiva, però per Rousseau è molto forte. Lui è il primo a fare appello alla volontà generale e in lui c'è un motivo schiettamente politico che mancava agli altri, compreso Herder. La differenza del modo di governare fra 7 e 800, di concepire la vita politica interna, la politica internazionale, è molto molto evidente e anche grande. Nel 700, e Rousseau è un figlio del 700, c'è una concezione aritmetica, dove le aspirazioni dei popoli, le passioni nazionali non hanno spazio. Tutto quanto rientra all'interno del concetto di equilibrio delle forze. La politica dei compensi territoriali, per esempio, ricordate, la politica dei compensi attraverso i matrimoni combinati, la politica matrimoniale. È sempre, in ogni caso, comunque una politica staccata dai soggetti ad essa interessati o da essa interessati, ossia il popolo. Nell'Ottocento anche la politica di Bismarck, una politica di potenza di uno come Bismarck, ha bisogno dell'opinione pubblica, ha bisogno dei sentimenti, dunque, delle sue passioni. Il secolo XIX ci fa fare la conoscenza delle passioni nazionali, che prima erano sostanzialmente sconosciute. L'equilibrio, la ponderazione della politica settecentesca lascia il campo all'impeto, alla passione, al tumulto della politica ottocentesca, alla politica che diventa una prerogativa di masse sempre più ampie. È qui che la politica inizia, proprio anche in virtù della sua dimensione di massa, progressivamente in crescita, acquista un suo pathos religioso. È un pathos che deriva dal fatto che le nazioni si trasferiscono dal piano puramente culturale, tipo Herder, a un piano politico. La nazione non è più sentimento, ma diventa volontà. La nazione diventa patria e la patria diventa la nuova divinità, la divinità del mondo moderno, la nuova religione è la religione delle nazioni. Nonostante Machiavelli avesse cercato molto tempo prima di staccare la politica dalla religione, ma è proprio a cominciare dall'Ottocento che la religione si trasferisce nella politica e si fa della politica una religione. Oppure, che potrebbe essere la stessa cosa, una religione della patria, che a sua volta è il fine supremo della politica, è il fine a cui deve tendere la politica di uno Stato nazionale. La nostra vita culturale nell'Ottocento non è comprensibile al di fuori delle idee di nazione e nazionalità che la permeano così in profondità. Ma è la stessa cosa in Germania. Le nostre, Italia e Germania, sono terre classiche dell'idea di nazionalità, in cui si manifesta l'idea di nazionalità. In questi due paesi, nei nostri paesi, gli appelli al passato tendevano a dimostrare che cosa? La presenza secolare di una nazione che, come già vi ho detto, che preesisteva allo Stato, una nazione italiana e una nazione tedesca, che esistevano nel campo della cultura, nel campo dell'arte, nel campo del pensiero. E tutto ciò legittimava le aspirazioni a che questa presenza si concretizzasse nel campo politico e dunque non fosse più soltanto una nazione culturale, ma una nazione a tutto tondo e che non fosse limitata al campo linguistico, ma si tramutasse in fatto politico. E così, in questo processo di trasformazione, sarebbe diventata Stato. I due modi su cui ci stiamo soffermando di considerare la nazione, ossia quello volontaristico e quello naturalistico, che poi tra l'altro sfocia quasi naturalmente nel razzismo, perché la natura, vediamo poi con gli studi di Darwin e l'affermazione dei suoi principi, la natura stessa, senza alcun intervento dell'uomo, stabilisce e affida delle priorità. Una razza superiore e una inferiore, così come ci sono animali che riescono a sopravvivere perché sono superiori ad altri. Invece, questo modo italiano di concepire la nazione, volontaristico e naturalistico, vede che non sono due sistemi in opposizione, infatti, noi riusciamo a fare sintesi, perché una dottrina, idee di tipo naturalistico possono comprendere ed apprezzare in certa misura dei fatti volontaristici, così come una dottrina volontaristica può accogliere parte di quella naturalistica. L'accentuazione dell'uno o dell'altro non è nostro patrimonio. L'uno o l'altro possono dare maggiore rilievo ad una dottrina, possono caratterizzarla, e questo è quello che accade sin dall'inizio, per esempio in Germania, che fa sua la valutazione naturalistica, quella etnica. In Italia, almeno in quella fase, se dovessimo dire quale lievemente prevale sull'altra, è più che quella naturalistica, è quella volontaristica. Però noi abbiamo un vantaggio rispetto agli altri paesi. L'elemento naturalistico è lì, servito su un vassoio d'argento, è rappresentato dalla geografia del nostro paese, che è ha una forma particolarissima, uno stivale, nessuno ha una forma così originale. È una lingua di terra proiettata nel mare che è ben separata da qualsiasi altro paese. Una corona di monti la cinge a nord e il mare nelle coste est, ovest e a sud. È un elemento sicuramente aggiuntivo che agevola anche l'inserimento di una componente naturalistica che va ad innestarsi sulla valutazione di tipo volontaristico. La contrapposizione fra queste due concezioni, abbiamo visto, diventa palese soltanto in occasione del 70-71, con la guerra con la Prussia, fra Prussia e Francia per l'Alsazia. La volontà, cioè la piena coscienza che un popolo ha di quello che vuole, è il fattore determinante di una nazionalità. E questa volontà, cioè piena coscienza di ciò che si vuole, è l'idea di nazione per gli italiani, prevalente. Un fattore non decisivo, invece, secondo i tedeschi, che creano la teoria della nazionalità incosciente, cioè si è nazione a prescindere dalla propria volontà, perché si nasce su un determinato territorio, si hanno le proprie radici etniche lì e c'è quindi il legame di stirpe, razza e sangue. In Italia c'è un'eccezione, ed è questo un altro degli elementi che bisogna tenere presente quando si parla di Crispi, in relazione alla sua simpatia, al fatto di poterlo mettere in sintonia con Bismarck. Come vi ho detto durante le lezioni su Crispi, ricordate, il modello bismarckiano non travisata, non è semplicemente l'adozione di metodi autoritari, andava molto al di là ed era veramente una concezione politica diversa che voleva spostare anche alcuni assi culturali del nostro paese. Crispi, insieme a un gruppo di intellettuali che ruotano attorno al giornale La Riforma, interviene nella polemica sull'Alsazia Lorena, sostenendo le ragioni dei tedeschi, assumendo la dottrina della nazionalità come parte di un carattere anteriore e superiore ad ogni volontà collettiva. Secondo il gruppo della Riforma, il principio di nazionalità era un a priori, un diritto naturale che viveva negli elementi, cioè nei membri di quel popolo. In questo caso, partendo dalla polemica relativa alla questione Alsazia-Lorena, parlavano direttamente dell'Italia e assumevano quel principio di nazionalità comune a priori, come parte del diritto naturale vivente di ogni italiano. E la volontà dei cittadini poteva essere eventualmente chiamata in ballo. I cittadini potevano essere chiamati a manifestare la loro volontà soltanto in merito ad una cosa, ossia quale forma potesse assumere lo Stato. Su questo si poteva eventualmente discutere, ma non sul il dato attraverso il quale si apparteneva a quella data nazionalità. Più tardi, in seguito, Crispi riafferma l'idea che già ha sostenuto nel giornale La Riforma, ma non so, adesso non aggiungo l'aggettivo, fortunatamente o sfortunatamente, Crispi in questo è isolato e quindi il pensiero italiano resta più ancorato alla concezione volontaristica e ai fattori spirituali, di coscienza, di fede, che vede nei fattori di razza, territorio e lingua degli indizi di nazionalità che vanno a completare quelli relativi alla concezione volontaristica. Questo principio volontaristico si accompagna indissolubilmente, almeno in noi italiani, con altri due principi, senza di cui sarebbe incompleto o forse addirittura incomprensibile. Il principio di nazionalità si accompagna a quello di libertà politica e al principio europeo. L'Europa della destra storica non è quella mazziniana dei popoli liberati dall'oppressione, dei popoli affratellati dalla rivoluzione politica e morale, quella rivoluzione che fa guardare verso il futuro, ma per la destra storica è quella modellata da un passato augusto a cui richiamarsi e da cui lasciarsi illuminare, è quella modellata da un passato secolare, da una tradizione religiosa e politica che fa di quella nazione ciò che essa è diventata. Bene, il paradosso con cui ci cominciamo a misurare è esattamente questo, che deve servire per sgombrare il campo da giudizi di valore positivo o negativo. Questo magari in un secondo momento, ognuno in base alla propria sensibilità e cultura deciderà. Dopo l'universalismo illuminista, che si traduce in cosa? In un disegno egemonico della Francia napoleonica, che va ad assoggettare gli altri stati, non a creare il regno della libertà, ma quella del sopruso, anche se condotto in ordine a parole d'ordine che dovrebbero essere quelle democratiche, quelle che hanno accompagnato la rivoluzione francese. Il colmo qual è? Che da un'aspirazione universalistica che avrebbe dovuto, essa sì, disegnare i confini di una nuova realtà culturale, sociale, economica, eccetera, eccetera, che doveva andare sotto il nome di Europa, la reazione qual è a questo disegno e alla sua estremizzazione? È quella che il Regno Unito, la Russia, la Prussia, l'Austria, la Svezia, i Paesi Bassi, il Regno di Sardegna, la Spagna, il Portogallo e un certo numero di stati tedeschi si coalizzano contro Napoleone, in ordine a cosa? Alla restaurazione dei principi legittimistici. E che cosa intendo dire con paradosso? È che proprio questa restaurazione, che rimette sugli antichi troni gli antichi sovrani, vuole ispirarsi al principio di equilibrio europeo e di spirito europeo, in contrapposizione al quale, che è rappresentato dallo spirito di Vienna, sorgeranno poi i movimenti indipendentistici e nazionalistici che porteranno alla frattura del 1848. Ecco, se questa non è una sorta di eterogenesi dei fini, e questo sarebbe un argomento naturalmente, a mio parere, interessante da sviscerare e su cui conversare insieme. Quindi la nazione da fatto culturale diventa un fatto politico, che si afferma, anche se a fatica, ma si afferma in territorio europeo. E si afferma in connessione con due altri valori dai quali inizialmente appare inscindibile, ossia con libertà e umanità. Apparentemente inscindibile al momento della nascita, ma poi questa trinità viene infranta, viene rotta abbastanza presto. Il sempre più accentuato spostarsi dei valori costitutivi della nazione della volontà e della coscienza in un a priori fisso e immutabile di carattere forzatamente etnico, come accade nella tradizione tedesca, il sorgere dei vari nazionalismi che partivano dalla nazione per chiudersi all'interno della nazione e solo in essa contro le altre. Tutto questo portò presto all'esasperazione del sentimento nazionale e al suo allontanarsi da ogni altro tipo di sentimento europeo umanitario. E su tale svolgimento influì potentemente l'idea di missione e l'idea di primato, che fin dall'inizio dell'Ottocento aveva accompagnato l'idea di nazione. E diciamo che ne aveva rappresentato quasi il lievito, era stato ciò che l'aveva fatta maturare, crescere, lievitare appunto. Soltanto che c'erano diversi modi di intendere il primato e la missione. L'Inghilterra, per motivi naturalmente resi necessari, collegati strettamente al tipo di sviluppo socio-economico, alla sua dimensione imperiale, alle ambizioni egemoniche, eccetera, eccetera, l'idea di missione diventa uno strumento per conservare quella posizione ed accrescerla ulteriormente. Ed è un'idea di missione che si avvale enormemente della superiorità morale, ma anche materiale, tecnica, della sua cultura, della sua civiltà, per imporsi io dico, con il fragore delle spade e dei fucili sulle popolazioni sottomesse. Diversamente l'idea di primato, almeno nell'accezione italiana, perché noi abbiamo avuto il Gioberti che ha teorizzato il primato degli italiani, beh, teorizzava un primato morale. Dal primato morale si passò però al primato quale risultato della maggiore forza politica e militare, il primato dato dalla forza delle armi. Quindi, in questo processo di decomposizione del nazionalitarismo umanitario fondato sulla libertà, si arriva presto allo sfrenarsi dei sentimenti nazionali che si contrastano, si combattono l'uno contro l'altro. Si arriva all'età dei nazionalismi, alla gara degli imperialismi in lotta fra di loro. E quella nazione di cui un secolo prima aveva parlato Herder, che era una nazione culturale senza quella grande forza politica, senza una capacità di azione vera, che poi la fa diventare un soggetto di primaria grandezza attorno al quale ruotano progetti, idee, eccetera, eccetera, viene meno, anzi si finisce pian piano a valorizzare il portato negativo della nazione, ossia quella capacità di affermarsi sulle altre, e che la porta ad abbracciare, teorizzare, praticare addirittura l'idea dell'azione per l'azione, perché azione, movimento è già indice di attivismo e insieme all'attivismo di superiorità. Ecco, in qualche modo, per quello che riguarda l'idea di nazione, penso che potremmo aver concluso un po' il nostro percorso, almeno quello iniziale relativo all'idea di nazione. Occorre adesso entrare nel merito e vedere di affrontarne i diversi aspetti specifici.